Nella vita a volte piovono indicazioni. Questa, ricevuta nel giorno del commiato a mio padre, devo cercare di tenerla bene in mente.
Vi ringrazio moltissimo che siate venuti, mi avete fatto una grande sorpresa. E invece lui mi ha risposto: siamo noi che siamo ancora debitori a lui.
Storie di addii rabbiosi, di riscoperte postume e di funerali disperati in una puntata che si intitola Il saluto estremo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La prima parte della puntata di oggi, noi abbiamo due storie, ogni tanto capitano, sapete, in realtà io ho la sensazione che di questo ce ne accorgiamo più noi che lo scriviamo il programma che non voi che lo ascoltate. Voi giustamente state lì, accendete la radio o vi mettete le cuffie, il podcast, e vi bevete le storie che vi godete le storie che vi raccontiamo. Però insomma, diciamo, diamo un po' di estremi anche interni alla redazione. Ci sono due storie perché ogni tanto arrivano storie più brevi e ci spiace lasciarle andare, perché non basterebbe un'unica storia per fare la prima parte del programma, quindi le mettiamo insieme. Però mettiamo un po' le mani avanti oggi, facciamo un piccolo disclaimer, perché non sarà proprio una puntata gioiosa, forse non sarà la puntata più gioiosa dell'anno, però è anche vero che io sono sempre stato convinto, sin da quando ho aperto un microfono la prima volta in vita mia in una radio, che si possa raccontare tutto, che non ci sia l'orario giusto per farlo, che non ci sia la radio giusta o sbagliata per farlo, che ci siano le musiche giuste o sbagliate per farlo, che si possano raccontare cose molto allegre, molto divertenti, anche cose molto tristi, anche cose che hanno a che fare con la mancanza, con le persone che se ne vanno, detto con la sua parola, con la morte, che è una paura che fa paurissima e che noi cerchiamo di ripulire dalla paura proprio raccontando le storie. E cominciamo con la storia di un nostro amico, oltre che ascoltatore, si chiama Emanuele. Emanuele, insomma, lo conosco da tantissimi anni, aveva partecipato alle prime cose dei miei programmi di Vendo Tutto, per chi se lo ricorda, nel 2010, quindi lo conosco da allora, perché come vi ho detto più volte la radio fa anche questo, ti fa incontrare le persone, te le fa stare vicine. Insomma, il papà di Emanuele è venuto a mancare da poco, ma proprio durante l'ultimo saluto Emanuele ha scoperto un lato di suo padre che aveva quasi dimenticato. State con noi. Alcuni giorni fa è venuto a mancare mio padre e naturalmente questo è un periodo triste e riflessivo per me. Lui era in pensione esattamente da 30 anni, avendo cominciato giovanissimo. La sua attività principale è stata legata alla commercializzazione di prodotti freschi, un noto brand di yogurt in particolare. È stato il primo a distribuirli nel market e nei bar della sua provincia, direttamente con un furgone. Poi, al crescere dell'attività, ha finito con l'aprire una filiale locale per conto della casa madre e costruito passo passo una squadra di 15 venditori, oltre al contabile, ai magazzinieri e alla responsabilità dell'andamento generale. C'è ancora in casa dei miei, appesa a una parete, una foto del 1990 circa, l'immagine di una cena estiva con tutte queste facce allegre di mio padre e di tutti i colleghi, lui cinquantenne e loro 30-35 anni. Alcuni ancora me li ricordo, perché mio padre a volte mi portava in filiale o in giro alle cene e mi faceva annusare il lavoro. Io potevo avere 14 anni. Nell'avvisare del funerale alcuni parenti e amici, recuperando i numeri dal cellulare di mia madre, ritrovo il contatto di uno di questi ragazzi. Fabrizio, che sapevo essere stato in visita dai miei negli scorsi anni. Lo informo della triste notizia. Lui dice che sarebbe certamente venuto ai funerali e avrebbe provato ad avvisare qualcuno degli ex colleghi. Nel frattempo, sparsi tra nuovi lavori, pensione, trasferimenti in altre città, divorzi e un paio di lutti, lungo 30 e più anni di vita. Sabato scorso si sono tenuti i funerali. All'arrivo, salutando un po' tutti, tra la commozione noto un gruppo cospicuo un po' defilato. Non erano gli amici ottantenni di mio padre, né i parenti lontani. Uno di loro mi si avvicina dandomi la mano ed esprimendo le sue condoglianze. Dopo qualche secondo lo riconosco. «Sono Fabrizio, ti ricordi?» Lo sai, alla fine sono venuti tutti quelli della squadra di tuo padre. Pensa che alcuni non li vedevo da 20 anni. E di seguito si è formata una colonna di strette di mano, di sorrisi tristi e di mestizia. Dopo la messa, di nuovo a chiacchierare a testa bassa sul sagrato, mi si avvicina un signore elegante, ben oltre i 70, che mi stringe la mano esprimendo le sue condoglianze. Era il dirigente d'azienda centrale di allora, quello che aveva chiesto a mio padre se la sentisse, lui, senza particolari titoli di studio, di aprire una nuova filiale in provincia e creare una squadra di lavoro, quella stessa squadra che era riunita ora per l'estremo saluto, lui incluso. Avevo per lui la frase pronta. «Direttore, ma lo sa che mio padre mi portava nel suo ufficio talvolta la domenica, che aveva sempre qualcosa da sistemare, e io avevo adocchiato il diario dove annotava varie cose, e ricordo questa frase dove diceva che era felice perché c'era tanto entusiasmo in tutti i colleghi, anche in neoassunti». Ma lui era il dirigente dall'occhio lungo anche ora, con la risposta pronta. «Quelli, mi dice, erano i report che mi inviava settimanalmente, puntualissimi, sia nei dati che negli umori della squadra. Potevo fidarmi ciecamente di lui». Questo episodio mi ha toccato molto, portando in superficie un tratto, anche mio, lasciato nel retro della testa da tantissimi anni. La sua dedizione nel lavoro, ma soprattutto il suo esempio di come rapportarsi coi colleghi, diventare loro amico, interessarsi alle loro vite e non avere paura di condividere molto di più che il tempo del lavoro insieme. Ecco, tutto questo lo considerava un vero investimento personale.
Possiamo dire che lui era una persona, diciamo, che riusciva a creare buone relazioni in maniera molto naturale e quindi, come posso dire, una persona gioviale, una persona allegra, una persona, gli era molto facile creare relazioni, amicizie, insomma, così, molto aperta.
Il giorno successivo mi ritrovo a riflettere su come poteva essere il lavoro negli anni Ottanta, come si era probabilmente meno individualisti, come si poteva crescere anche socialmente attraverso quello che si faceva, molto più di ora, onestamente. Invio un messaggio di ringraziamento a Fabrizio, gli dico che il loro gesto mi aveva profondamente colpito ed era un vero e proprio lascito di ciò che mio padre era stato. La sua risposta non si fa attendere. «Proprio grazie al gruppo che Giancarlo era riuscito a creare, dice, abbiamo trascorso il periodo lavorativo più bello della nostra vita. È proprio lui che noi tutti ringraziamo». Nella vita a volte piovono indicazioni. Questa, ricevuta nel giorno del commiato a mio padre, devo cercare di tenerla bene in mente per il tempo futuro che avrò. L'impatto del nostro modo di essere può avere un riverbero molto più profondo e lungo di quello che si possa pensare. Tantissimo tempo che non sentivo Alanis Morissette che canta Thank You, quindi grazie a Luca Micheli per averla scelta, grazie soprattutto a Emanuele Vicentini per averci raccontato la sua storia. Pronto, ciao Emanuele, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno a te.
Come stai?
Abbastanza bene, dai, sì, non c'è male.
Non abbiamo fatto mistero del fatto che con Emanuele ci conosciamo da tantissimo tempo, era il 2010, vendo tutto e ci siamo poi incontrati nelle tappe della nostra vita, quindi io sapevo di questa della scomparsa del suo papà ed è arrivata la storia, l'abbiamo raccontata appena possibile. Grazie ancora per avercela mandata, Emanuele. Senti, c'è una cosa che tu racconti che è una sensazione, credo, che tu abbia dell'incontro con tutte le persone che hanno lavorato con tuo papà, ed è che, la dico un po' male, ma che il mondo del lavoro degli anni 80, 90, forse più anni 80, fosse migliore rispetto a quello che viviamo oggi. È così? Cioè, l'ho capita bene? E se l'ho capita, da cosa ti viene questa piccola convinzione?
Ma è stata una percezione, ti dico la verità, per cui evidenze non ce ne sono. sono. Però sai che cosa ricordo, non so, io adolescente, delle domeniche sere a casa venivano a cena colleghi di mio padre, magari appena sposati oppure con bambini piccoli, ed erano scene piuttosto comuni. Onestamente, nel giorno d'oggi, in una situazione media di lavoro, no, sì, mm-hmm. I colleghi sono i colleghi, magari si fa un aperitivo e poi finisce lì, insomma.
Senti, in che cosa senti di assomigliare a tuo papà?
In tante cose, secondo me sì, nel modo di prendere la vita, soprattutto di fare la stessa squadra di calcio.
E che poi, ricordiamola,
è la Fiorentina. La Fiorentina. Sì.
Beh, sta andando bene quest'anno, no? Siamo contenti.
Sta andando bene, non è come ai tempi in cui l'ha scelta lui, perché allora ogni tanto vinceva, però va bene. E poi, diciamo, sì, nel modo sereno di prendere la vita ci somigliamo, però in altre cose ho cercato più di imitarlo che somigliargli.
E infatti l'altra domanda era: in che cosa ti piacerebbe assomigliargli?
Nella positività, che io non ho, e nella capacità di aggregare le persone, che io ho meno di lui, sicuramente.
Senti, sei rimasto in contatto con quelle persone dopo il funerale? Hai avuto qualche scambio con gli ex colleghi di tuo papà?
Sì, l'ho avuto con un paio, ci sentiamo regolarmente e saranno felici, insomma, anche di questo regalo, che in parte è un regalo veramente anche a loro, al gesto che hanno fatto, sicuramente. Senti, la sorpresa.
C'è un altro elemento che tu dici che è anche tuo, che è la dedizione al lavoro.
La dedizione al lavoro connota molto le persone, no? Cioè, nel senso, darsi un ruolo attraverso quello che si fa nel lavoro, qualunque lavoro sia. E secondo me tutti loro ce l'avevano molto forte. Era anche una generazione forse che ancora attraverso il lavoro poteva, diciamo, smarcarsi da una situazione iniziale in maniera più forte forse rispetto adesso. Questo anche ci vedo.
Senti, ricordami e di a tutti che lavoro. Io mi ricordo che tu lavori nell'ambito fieristico, ma non mi ricordo mai esattamente qual è il tuo ruolo.
Sì, io promuovo, diciamo, fiere all'estero, cioè fiere italiane che sono nel quartiere fieristico di Bologna, soprattutto all'estero, quindi attraverso altre fiere, partecipazioni, accordi, c'è anche un po' di parte governativa. È un lavoro molto particolare che solamente chi lavora dentro le fiere si riconosce l'un l'altro.
Quasi diplomatico.
Sì, un po' diplomatico, un po' promozionale, marketing, è così, un elemento della promozione dell'Italia, dai.
Emanuele, grazie mille per la chiacchierata e la storia, insomma, in bocca al lupo per tutto e ci vediamo presto.
Grazie Matteo, mi avete fatto un grande regalo, grazie e un saluto a tutti.
Ciao, a presto. Ciao. Grazie Emanuele, e ora passiamo direttamente la parola a Valeria Locati, che ci tiene compagnia da un paio di settimane e che ci racconta qualcosa di più di quello che ha letto nella storia di Emanuele, e del suo papà e dei suoi colleghi.
Quando viene a mancare qualcuno di molto importante per noi, quando siamo in una fase di lutto, di sofferenza, di dolore e soprattutto di perdita, una cosa che funziona sempre molto bene, di cui abbiamo bisogno, è la narrazione, la descrizione, il racconto di situazioni che riguardano questa persona cara. Questo è quello che succede a Emanuele, che, trovandosi a dover gestire un momento molto difficile come quello della cerimonia con cui si salutano le persone care per l'ultima volta, ha scelto di allargare la comunicazione anche a qualcuno che nella sua testa potesse essere interessato a celebrare l'ultimo saluto verso il padre. Questo gli ha restituito non soltanto un grandissimo affetto, ma anche la possibilità di riaprire quei cassetti della mente in cui si scoprono, e a volte forse ci si rende conto anche di situazioni, se hanno dei veri e propri insight dal punto di vista psicologico, in cui si scopre quanto effettivamente alcune situazioni ci riportino a sentirci molto simili alla persona che ci ha salutato, soprattutto quando è un familiare molto vicino. Ecco, attraverso questa storia, attraverso e rievocare dei momenti molto felici della vita di papà e delle caratteristiche che sono l'eredità familiare che Emanuele ha ricevuto da papà, può trovare una sorta di sollievo o quantomeno di conforto in un momento così doloroso. Mama, take this badge off of me. I can't use it. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
Grande classico ormai, lui è Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door, e ora continuiamo a raccontare, proseguiamo con una storia che è una storia breve ma è molto molto intensa, è una storia che ci è stata mandata dalla nostra ascoltatrice, si chiama Mattea. Faccio un piccolo disclaimer, lo diciamo per chi è all'ascolto, stiamo per raccontare una storia, come detto, che parla sì di mancanza e di morte, ma in questo caso particolare parla di suicidio. Era il 18 ottobre del 2014. Sono passati 10 anni da quel sabato mattina, ma le mani sudate le sento ancora oggi. Sono una mamma di 2 bambini, uno nato il 20 agosto dello stesso anno, il 2014. Ho avuto una famiglia problematica, sconnessa, anaffettiva, insensibile. Una madre troppo occupata nel lavoro, un padre identico, se non fosse che inoltre era alcolizzato e dipendente da psicofarmaci. Tutto il lavoro lo ha portato ad avere una crisi aziendale importante con debiti che erano diventati insostenibili, tanto da indurlo in depressione. Depressione che lo ha reso diverso, apatico, tremante e assente. Il padre che mi aveva accompagnato per 37 anni, seppure da lontano, era sparito, nella mente e nel corpo. Poco prima di partorire, a luglio, abbiamo fatto l'ultimo viaggio insieme. Mi accompagnò a ritirare la nuova bicicletta col furgone perché col pancione non potevo portarla a casa. Fu l'ultima volta che passammo del tempo insieme. 15 minuti in cui per la prima volta mi disse «Mi me copo», ovvero «Io mi uccido». E da uomo abituato a pensare solo a se stesso tutta la vita e perseguire i suoi obiettivi, beh, ovviamente lo ha portato a compimento. Io partorì ad agosto, venne a trovarmi in ospedale per pochi minuti con aria assorta, come qualcuno che c'era fisicamente ma con lo spirito già mancava. A settembre, un pomeriggio con mio piccolo e la sorellina di 3 anni, andai a trovare i miei genitori, lui era ovviamente a letto dove passava le giornate. Avevamo provato a metterlo in cura all'unità locale sociosanitaria di competenza, ma non servì a nulla. Fece di tutto per apparire bravo e ligio. Quel giorno supplicai mia madre di farlo ricoverare perché ero sicura che a breve se ne sarebbe andato. E così fu. Quel sabato mattina stavo andando a trovarlo, sempre con i miei figli, quando a 300 metri da casa mio cognato mi chiamò chiedendomi dov'ero e dicendomi di tornare indietro. Dentro di me ovviamente capì che qualcosa non andava. Questo era mio padre, Gianfranco, un uomo che ha sempre fatto quello che voleva fino alla sua fine, che ha programmato e deciso. Questa sono io, che di ferite da rimarginare ne ho ancora tante, ma che per i miei figli ho deciso di curare. Questa sono io che per anni non ha potuto vedere coltelli nei cassetti, che va al mare e li nasconde appena arriva in appartamento. Questa sono io che ogni volta svolto nella strada di casa e penso a quella frase: io non sono più entrata nel bagno dove l'ha fatta finita. Ma so che comunque non ha cancellato la rabbia che mi ha dato, ma provo ancora tutta la rabbia che il suo gesto mi ha lasciato dentro. Ciao papà.
I don't believe in an interventionist God. I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch your hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms.
Lui è Nick Cave and the Bad Seeds, un brano che si intitola Into My Arms. La puntata invece si intitola Il saluto estremo, e dopo la storia di Emanuele vi abbiamo raccontato la storia di Mattea. Ora ascoltiamo Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, a Storie di Filosofia Quotidiana.
Matteo Caccia racconta.
Si può raccontare la stessa cosa in mille modi diversi. L'importante è avere un modo, una visione personale nel raccontare quella cosa. La puntata di oggi si intitola Il saluto estremo e parla di morte, insomma, l'abbiamo capito. L'abbiamo fatto nella prima parte con due storie di ultimi saluti a due padri, e lo facevano in maniera unica e molto diversa tra di loro. Ecco, una persona che aveva una voce veramente unica era sicuramente quello scrittore sceneggiatore che si chiamava Mattia Torre. Appunto, era uno sceneggiatore televisivo, ma non solo. A lui dobbiamo Figli, dobbiamo Boris, ma anche La linea verticale, un romanzo prima e una serie TV poi. Ecco, questo che vi facciamo sentire adesso è proprio l'incipit di quel racconto che era tratta dalla sua storia. Il saluto estremo definitivo, quello a se stessi. State con noi. Appena ho saputo di essere malato, ho subito pensato al mio funerale. Ho immaginato come doveva essere molto doloroso, perché i funerali più riusciti, quelli che rimangono impressi nella memoria, sono quelli molto dolorosi. In questo senso andava subito escluso il funerale cattolico, perché il funerale cattolico non è abbastanza doloroso. Per la maggior parte del tempo non si capisce bene cosa dica il prete, legge dalla Bibbia parabole di dubbia presa sul pubblico, cita a vanvera episodi della sua infanzia, e poi quelle musiche di organo sono distraenti, uno inizia a pensare ai fatti propri, e questo è sbagliato, perché i pensieri, le emozioni dei presenti devono convergere in un unico straziante dolore. Niente funerale cattolico, quindi, e niente preti. Solo amici commossi che magari raccontino qualcosa sul defunto, qualcosa di lui, qualcosa di intimo, di toccante, aneddoti mirati sulla persona, sulle sue qualità che ora appaiono superlative, un santo praticamente. Aneddoti talmente emozionanti che chi li ha scritti non riesce a leggerli e scoppia a piangere perché il dolore è troppo forte. Oppure anche divertenti, che uniscono cioè allo strazio quella nota comica che rende il dolore ancora più insopportabile. Amava la famiglia, gli amici, lo Chardonnay. E infatti tutti piangono a dirotto. Questo è il mio funerale. Nessuno che fuma fuori, no, tutti dentro, accalcati. C'è posto per tutti. Perché il funerale perfetto è importante che sia devastante anche fisicamente. Devi uscire col mal di testa e la voglia di vomitare. Non deve quasi più avere voglia di vivere dopo un funerale veramente riuscito. Ti deve passare la voglia di stare con gli altri, la fiducia nel futuro, l'inclinazione al lavoro, l'appetito. Mentre dentro tutti continuano a piangere a boati, come se non ci fosse un domani.
La malattia è arrivata in maniera esplosiva, deflagrante. Ha cambiato tutto, e anche se è difficile ammetterlo, ha cambiato tutto in meglio. Mi ha aperto gli occhi, la testa, il cuore.
I corridoi di un grande ospedale, scale e ascensori. Una sala operatoria, un altro corridoio. Luoghi inaccessibili al pubblico e altri pieni di gente che aspetta. Umanità varia, abbandonata, malati e parenti di degenti, e poi medici e infermieri. Non c'è cupezza. Un ospedale è una grande fabbrica in cui ognuno ha un ruolo. Tra questa gente, seduto in una sala d'attesa, l'aria è imperturbabile, Luigi. Un medico lo chiama. È il suo turno.
There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Luigi si alza ed entra nello studio dell'urologo. L'urologo è un ragazzo che avrà 28 anni, ma ne dimostra 22. Luigi gli consegna la provetta che gli hanno dato al pronto soccorso e spiega di aver avuto quella stessa mattina un episodio di ematuria, lo anticipa il giovane urologo alzandosi. Ora dice: facciamo subito un test per vedere se si tratta di sangue o altro. Luigi lo guarda. Lei è molto giovane, commenta. Deve essere alle sue prime visite. L'urologo sorride e dice: questa è la mia prima visita. La sua prima visita in assoluto? chiede Luigi sorpreso. Sì, sorride l'urologo. Beh, dice Luigi, che si dice in questi casi? È sangue, risponde l'urologo. Se per lei va bene, facciamo subito una cistoscopia. La vita è anche questo, un attimo prima sei al lavoro o a casa o nel traffico e un attimo dopo sei sul lettino di uno studio urologico. Vede questo fiotto di sangue? Spiega il medico durante la cistoscopia mentre Luigi soffoca un urlo di dolore. Quello viene direttamente dall'uretere. Se lei è d'accordo facciamo subito un'ecografia. L'ecografia non è dolorosa ma Luigi è allarmato dallo sguardo del giovane medico. Tutto bene? C'è qualcosa? Qualcosa? Chiede. Il medico si alza e torna al suo tavolo. Prego, venga, si sieda. Luigi si siede davanti a lui. L'urologo si fa coraggio, inspira e parla. Lei ha un tumore al rene sinistro. È grosso. È una grossa massa. Bisogna operare subito.
Ora ho nuovi desideri. Voglio essere centrato. Non voglio avere paura. Perché la paura ti mangia e non serve a niente. Voglio stare in piedi. Voglio vivere in asse su una linea verticale.
Il cielo si spacca e tutto si capovolge. Si capovolge la sedia del giovane medico che cade all'indietro, eppure il tavolo da cui cadono computer, fogli, tastiera e stampante. Si capovolge lo studio che perde contorni e pareti. Si ribaltano nozioni, concetti, pensieri e ricordi. Tutto cade all'indietro. Gli oggetti non hanno più forma, niente è più ciò che era. Gli altri non ci sono né ci saranno più. Tutto è via. Ci sono Luigi e la malattia in un immenso spazio bianco. Un tumore? L'urologo non replica, respira. Luigi dichiara di aver fatto delle analisi di routine qualche mese prima ed era tutto a posto, non ha dolori, non ha problemi. Il medico spiega che quello al rene è un tumore subdolo, asintomatico. Inspira forte. Luigi tace. Poi si alza. Posso? Luigi apre la porta dello studio medico, fuori ad aspettarlo sua moglie Elena e sua figlia Anita. Elena lo guarda e capisce subito qualcosa. Luigi prende Anita in braccio, sussurra alla moglie delle parole che non ricorderà mai più. Lei, sconvolta, guarda il medico per capire meglio. Il medico la vede, bellissima, incinta. Tutto è capovolto anche per lui. Per Aspera, ad Astra. When the day is done, down to earth and sinks the sun. Along with everything that was lost and won. When the day is done. When the day is done. Hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun. Have to go back where you began. When the day is done. Lui è Nick Drake che canta When the Day is Done, mentre la storia che vi abbiamo raccontato si intitola Come sono i funerali più riusciti secondo Mattia Torre, sceneggiatore e scrittore. È uscito sul Post nel 2017, era l'incipit del romanzo autobiografico, insomma del romanzo che racconta, insomma autobiografico per un romanzo è sempre abbastanza difficile come definizione, però raccontava la storia che lui aveva vissuto, si intitola La linea verticale, è pubblicato da Baldini e Castoldi nel 2017, è uscito anche una serie televisiva per Rai Play che è uscita poi anche in TV con Mastandrea che avete sentito, di cui avete sentito la voce negli intermezzi del racconto. Mattia Torre è mancato il 19 luglio del 2019, aveva 47 anni, troppo presto. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi l'ultima storia, l'ultimo episodio tratto dal podcast Merce di Scambio.
Matteo Caccia racconta.
Nella puntata di ieri abbiamo evidenziato che il 30% della popolazione italiana ancora oggi non consente la donazione degli organi dopo il decesso. È una resistenza che Teresa Potenza, autrice e voce del podcast Merce di Scambio, mette in luce e racconta. Come dice Massimo Cardillo, le persone muoiono a prescindere e donare gli organi può rappresentare una chance di vita per altri pazienti. Oggi continueremo ad esplorare i diversi aspetti della donazione degli organi in Italia per promuovere la cultura del dono e far sì che nessuno debba offrire parti del proprio corpo come merce di scambio. State con noi.
A questo punto entrano in gioco anche altre figure estremamente importanti. Me ne ha parlato Lucia Busatta, esperta di diritto costituzionale e biodiritto, con una lunga pratica all'interno di comitati etici locali.
Gli organi responsabili per garantire questa informazione sono le aziende sanitarie, diciamo l'amministrazione sanitaria regionale, che ovviamente è in prima linea per tutte queste informazioni, e poi da ultimo anche il Ministero della Salute. Quello che possiamo dire, senza stare troppo a generalizzare, è che sicuramente da parte di questi enti le campagne informative vengono fatte, vengono svolte. Se noi oggi visitiamo il sito del Ministero della Salute, davvero possiamo trovare pagine informative scritte con un linguaggio piano, molto accessibile, pagine che a me capita di frequentare, di visitare anche per l'attività che faccio, e che devo dire ho sempre trovato molto chiare, molto aggiornate. Tuttavia questo da solo non basta, allora è evidente che i canali per raggiungere le persone, per garantire un'efficace informazione in ambito sanitario, possono essere tanti, sono importantissimi da questo punto di vista ancora una volta i medici di medicina generale. E qui andiamo a toccare un tasto un po' delicato, perché i medici di medicina generale sono la prima porta che un paziente, una persona incontra nel suo relazionarsi con il servizio sanitario, e dunque è chiaro che ai medici di medicina generale spettano tutta una serie di compiti anche informativi davvero molto importanti e molto delicati, ed è anche chiaro che si tratta di un'attività ulteriore rispetto alle moltissime altre attività che fanno, però è davvero molto importante.
La legge italiana sulla donazione degli organi risale al 1999, ma a dare una spinta importante all'aumento del consenso è stata la decisione di rendere molto più semplice esprimerlo. Oggi si può fare semplicemente al rinnovo della carta d'identità. È chiaro che la chiave di tutto sta proprio nell'aumento del consenso, per salvare vite, ma anche per contrastare il traffico di organi o alcune prese di posizione secondo cui la compravendita di organi andrebbe legalizzata.
Negli Stati Uniti c'è di diverso da noi, che si promuove molto anche, come dire, la libertà dei pazienti magari di promuovere la loro situazione particolare clinica per attirare dei potenziali donatori. Questa è una cosa che negli Stati Uniti si fa, ha un confine secondo me un po' labile, nel senso che paziente che si rivolge alla comunità sensibilizzandola sulla propria storia, sì, è vero che può attirare l'attenzione di persone che deliberatamente decidono di fare del bene, magari donargli un organo, persone che lui non conosce in nessun modo e che sono solamente colpite dalla sua storia e vogliono fare del bene. Il rischio che invece si raccolga anche una disponibilità donativa prezzolata esiste.
Ecco allora che un ruolo fondamentale lo gioca la cooperazione internazionale.
Le collaborazioni sono soprattutto con gli stati europei, per ragioni ovviamente di vicinanza geografica che rende anche più semplice gli scambi, ma anche perché facciamo tutti parte dell'Unione Europea, e questo anche da un punto di vista normativo semplifica le cose. Per cui nel 2016 proprio l'Italia è stata l'iniziatrice di questo progetto che si chiama FEDUS, che è una piattaforma che consente lo scambio degli organi da donatore deceduto qualora questi organi non vengano utilizzati nel paese che li ha procurati, proprio per evitare lo spreco. Quindi se un organo non trova una locazione nel paese dove c'è stata la donazione, può essere offerto, anche qui in tutta trasparenza, agli altri paesi europei attraverso questa piattaforma, e può trovare una locazione anche ad un ricevente di un paese diverso. Negli anni sono stati realizzati tanti scambi di questo tipo che hanno portato ad eseguire un numero piuttosto consistente di trapianti. Le altre forme di collaborazione che esistono a livello europeo riguardano, per quanto riguarda soprattutto l'Italia, degli accordi bilaterali con paesi a noi vicini, che sono orientati soprattutto all'accettare per il trapianto pazienti stranieri non residenti. Per regolare questi flussi il CNT ha realizzato degli accordi bilaterali che sono orientati da un lato a cercare di dare una risposta a questi pazienti, cosa non facile perché ovviamente il numero degli organi che noi abbiamo non è neanche sufficiente per trapiantare i pazienti italiani, quindi non possiamo essere troppo magnanimi con i pazienti stranieri, ma l'obiettivo di questi accordi è soprattutto quello di far crescere i programmi di donazione in quei paesi, dei programmi di donazione etica in quei paesi.
La collaborazione internazionale è imprescindibile per far crescere la cultura del dono, non solo a livello locale, ma a livello globale. Ed è fondamentale per salvare vite e per combattere il traffico di organi, un mercato che vede le persone più vulnerabili diventare merce di scambio. Un mercato dove un organo umano è considerato niente altro che un oggetto e dove chi è coinvolto, chi vende un pezzo di sé, non torna mai davvero a rivivere, ma conserva comunque la speranza di poterlo fare un giorno, di ritrovare il sorriso sulle labbra, magari raccontando la propria storia, sapendo di raggiungere tante altre persone e dire loro che dietro certe scelte ci sono sempre soltanto persone.
Dai, I love you, Allah. I love
you.
Perché ognuno di noi ha una storia da raccontare e ogni storia può fare la differenza.
I hate to feel the love between us now, but it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know.
Jeff Buckley che canta Last Goodbye. La chiudiamo davvero altissimi questa puntata, che è stata una puntata con una sua difficoltà di racconto e forse di ascolto, e se è stata così vi chiediamo scusa, però ci sono argomenti, non credo che ci siano argomenti che non si possono toccare, in particolare quello della morte, che è chiaramente un argomento tabù nella nostra cultura. Io ringrazio quindi moltissimo tutti quelli che hanno scritto e hanno fatto questa puntata: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a raccontarci e a inviarci le storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ascoltateci dal vivo, ascoltateci in podcast, continuate ad ascoltarci e a raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!